Amici di Italy Web Radio, buonasera e benvenuti al nostro consueto appuntamento che spalanca le porte di un mondo culturale, artistico, perché la nostra si chiama Vetrina Letteraria Artistica, che accoglie artisti e non solo, scrittori, quello che sia. L'importante è che abbiano qualcosa di particolare da raccontare. Vado a salutare, ed è un piacere, la nostra ospite di oggi. Si chiama Maria Pia Nocerino. Maria Pia, buonasera e benvenuta su Italy Web Radio.
Buonasera a te Massimo e grazie per l'invito. Un saluto a te e chiaramente a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento.
Allora, Maria Pia Nocerino, cominciamo a parlare un po' di te, perché potresti essere una perfetta sconosciuta, ma invece tu sei una giornalista, una poetessa, sei anche una prosatrice, sei una scrittrice e basta?
Tanta roba, è un ex maratoneta, va, aggiungiamo questa postilla. Per tanti anni ho coltivato la passione per la corsa, che ho in effetti ho abbinato alla scrittura, perché è come se avessero in effetti delle caratteristiche simili. Ci vuole costanza, ci vuole determinazione sia per scrivere che per raggiungere un traguardo, e quindi diciamo aggiungiamo alle tante qualifiche che mi hai assegnato anche quella di ex maratoneta, dai.
Bene, allora hai detto una cosa molto carina che io proverò anche poi a chiedere ai miei amici che fanno maratona, se effettivamente durante la maratona si riesce a pensare, a concepire qualcosa da scrivere, vedremo se è vero. Allora, tu tra le tante cose hai, come dire, improvvisamente ti sei accorta che il tuo orizzonte poteva anche essere quello della scrittura. Come hai cominciato a scrivere?
Beh Massimo, ti correggo, non improvvisamente, cioè io credo di essere nata per la scrittura, ho da sempre coltivato la scrittura. Credo che la scrittura sia non solo un'attività, ma un modo di essere, un modo di sentire. E io ho sempre scritto fin da bambina. Poi, durante gli anni adolescenziali, chiaramente mi sono cimentata in delle poesie, in dei versi, e nel senso che non sono rimaste nel mio cassetto, ma ho provato a pubblicarli, insomma, a proporli ad un pubblico. E lì mi sono sorpresa perché sono arrivati i primi riconoscimenti, sono arrivati addirittura dei primi posti a delle biennali. E lì ho capito insomma che potevano non restare, ecco, chiusi nel mio cassetto. Poi sono arrivati i racconti e in giro infatti ci sono diverse antologie, diverse raccolte pubblicate sia di autori vari, in cui ci sono anche i miei racconti, in cui ci sono anche le mie poesie. E poi alla soglia quasi dei 50 anni ho fatto il passo più importante, quello di pubblicare un libro, che è ben altra cosa rispetto a scrivere un racconto. Insomma è un impegno chiaramente molto molto diverso, e ci sono dei timori molto molto più grandi. E ti dico questo nel senso che la scrittura non è arrivata così all'improvviso nella mia vita, tant'è che il libro l'ho dedicato alla mia maestra delle scuole elementari, alla signora Maria Grazia Bosco, che purtroppo non c'è più. E perché ho voluto dedicare il libro a lei? Perché devi sapere che io ho quasi 53 anni, lo dico pubblicamente, non ho problemi, insomma, circa, ma anche sul mio libro. Sì, ma anche sul mio libro troverete il mio anno di nascita. Quindi io nel 78-79 frequentavo la prima seconda elementare, e insomma ho questo ricordo di questo pomeriggio uggioso di novembre. C'erano i colloqui insomma tra genitori e insegnanti, e ho l'immagine della maestra, il ricordo della maestra che dice a mia madre: signora, con la matematica non ci siamo proprio. Ed effettivamente ancora oggi io ho molta difficoltà con la matematica. Dice: tuttavia io penso che un giorno sentiremo parlare di lei, perché scrive molto molto bene. Pare, Massimo, che io abbia scritto a 7 anni una favola che aveva per protagonista un coniglietto, e che la maestra sia rimasta molto esterrefatta dal mio modo di scrivere, correlandolo insomma a quell'età, e quindi disse a mia madre: penso che un giorno pubblicherà un libro e sentiremo parlare di lei. Tempo ci ho messo, insomma sono arrivata veramente molto molto grande, però in realtà ho fatto avverare quella profezia della mia maestra, ecco. Quindi ho dedicato il libro, che è il mio primo romanzo, che si intitola Spire ed è pubblicato da Rossini, proprio alla mia maestra delle scuole elementari.
Beh, effettivamente il tuo percorso che ti ha portato a riaprire questo cassetto è molto variegato, ma è anche molto molto intenso. La tua insegnante, sarà sicuramente gratificata da questo tuo omaggio che hai fatto in pubblico qui su Italy Web Radio, ma anche sul libro penso che ci saranno dei riferimenti a lei. Tu hai parlato di un'età in cui negli anni 70 hai cominciato ad avere questa passione, ma rispetto il libro tu di cui parleremo tra poco è stato edito nel 2024. Trovi differenze tra, oppure se ricordi nei tuoi angoli del cassetto, differenza di come si scriveva prima e come si scrive oggi?
Sì, tantissima differenza tra quelli che erano le narrative di diversi anni fa. E, sai, lo sviluppo e la tecnologia ha comunque rivoluzionato anche il modo di scrivere, di comunicare. Io trovo che tanti libri siano anche eccessivamente pieni di conversazioni, fatte riferimenti a WhatsApp, a Facebook oppure insomma riferimenti troppo, è vero che ormai fanno parte, sono parte, non fanno parte, sono parte delle nostre giornate, però c'è troppo secondo me riferimento a quelli che sono i nostri strumenti tecnologici con i quali poi comunichiamo, mentre chiaramente la narrativa per un fatto proprio cronologico insomma non poteva che raccontare dei fatti di vita vissuta reale, ecco, non come devo dire,
artificiale.
digitale, non virtuale, ecco.
Quindi posso chiederti, ma tu temi l'intelligenza artificiale per questa tua passione che è appunto la scrittura?
No, l'intelligenza artificiale fino ad un certo punto non la temo, anzi ritengo che sia uno strumento molto molto valido e che possa aiutare e comunque snellisca molto in certe circostanze, soprattutto il lavoro quello del giornalista, perché tante volte anche non so, per elaborare delle domande, insomma, chiaramente occorre dare gli strumenti giusti all'intelligenza artificiale e attenzione, bisogna essere più attenti dell'intelligenza artificiale perché commette molti errori, quindi bisogna essere in grado di correggere quegli errori, altrimenti veramente succedono degli strafalcioni. Non la temo sotto certi aspetti, però ci sono persone molto più competenti di me in questo campo che invece hanno provato con delle avvisaglie molto molto importanti e quindi se quelle che ci hanno raccontato è vero, è reale, in qualche modo c'è da temere, ecco.
Speriamo che non sia nel tuo caso, perché mi sembra di capire che tu scrivi un po' a braccio, cioè praticamente tu hai delle idee che si palesano improvvisamente e non hai una pianificazione già concordata, no? Un po' come questa intervista, possiamo dirlo, non c'è un canavaccio, giusto?
Sì, in realtà Spire era un'idea, una storia che avevo già in mente da diverso tempo e avevo iniziato anche a scrivere questa storia diversi anni fa, molto prima del Covid. Che cosa era accaduto? Io scrivevo quella storia, dico quella storia perché poi è diventata un'altra storia, quella storia in un momento abbastanza difficile della mia vita. C'è da dire anche che la scrittura è uno strumento proprio che ti aiuta in effetti ad allenarti quando hai delle difficoltà, ti fa
Certo.
piacere leggere o scrivere per vivere altre vite, insomma, per
Esatto.
avere delle scappatoie, ecco, fa da terapia. E quindi io in un momento difficile avevo cominciato a scrivere questa storia con questi due personaggi che sono
Fe,
Paul
no,
e
ma basta, di
Marlene.
queste ne parliamo tra un po'. Aspetta, non
D'accordo,
corriamo.
non
Abbiamo
corriamo.
fatto un quadro descrittivo di Maria Pia Nocerino, che è la nostra
Certo.
scrittrice. Tre brani, il primo e perché?
Allora, io ho scelto tre brani. Il primo in realtà è Secret Garden di Bruce Springsteen. Perché? Perché fa da colonna sonora proprio al libro. Poi magari vi spiegherò il
Perfetto.
perché, però ha fatto proprio da colonna sonora al mio libro e lo è ancora.
Allora, ascoltiamo Bruce Springsteen con Secret Garden. Vi ricordo che torneremo a parlare con la nostra ospite, che è Maria Pia Nocerino. State con noi di Italy Web Radio. A tra poco.
Thank you. tell the children that if the words you say are right, if you pay the price, she'll let you deep inside. There's a secret garden she has. She'll let you in her car. You go driving. She'll let you into the parts of a set that'll bring you down. She'll let you in her heart if you've got a hammer and a vice. But into the secret garden, don't think twice. You've gone a million miles. How far'd you get? That place where you can't remember and you can't forget. She'll lead you down the path. There'll be tenderness in the air. She'll let you come just far enough so you know she's really there. And she'll look at you and smile, and her eyes will say she's got a secret garden where everything you want, where everything you need will always stay. A million miles away.
Musica che ha scelto la nostra ospite oggi è fantastica, Bruce Springsteen con Secret Garden, ci ha appena accompagnato. Questa è Italy Web Radio, questa è Vetrina Letteraria e Artistica, io sono Max Martilli e con me c'è Maria Pia Nocerino. Maria Pia?
Sì.
Allora, Maria o Pia?
Maria Pia.
Ecco, meglio, perfetto.
Un unico nome, anzi sono due nomi, e questo te lo confesso, l'ho scoperto ai 18 anni, cioè io per tutta la vita ho scritto Maria Pia attaccato con la P piccola, poi quando ho fatto la patente mi sono accorta che invece producendo i documenti che erano due nomi, quindi Maria Pia, perfetto. Due nomi staccati, perfetto.
Allora, brevemente, perché Springsteen nella colonna sonora del tuo libro?
Allora, guarda, io scrivevo spire così come hai detto tu, a braccio, senza alcun riferimento, avevo come insomma base per, ecco, per relax, una maniera per scrivere in una maniera molto rilassante, una playlist. E in questa playlist c'era anche questa canzone che ti dirò non conoscevo, quindi l'ascoltavo, ascoltavo questo sound, però senza far troppo caso. Poi è entrata nella mia testa e a quel punto mi è venuta la voglia di conoscere il significato delle parole, non soltanto il suono, per cui l'ho tradotta. E traducendo la canzone mi sono resa conto che praticamente ogni verso della canzone andava proprio in perfetta simbiosi con i quattro capitoli in cui è suddiviso Spire. Guarda, sembrava proprio una magia, è una magia.
Esatto.
Quindi ogni capitolo, cioè sono quattro parti del romanzo, e ogni parte del romanzo è anticipata da un verso della canzone che è proprio pari pari a quello che poi andrà a raccontare, che il lettore troverà poi in realtà.
Fantastico. Allora, parliamo
Sì.
di Spire, che, come tu hai detto, è stato pubblicato nel 2024, è stato pubblicato da Rossini Editore. Che poi tra le altre cose mi sembra di capire che segni proprio l'inizio di un nuovo capitolo della tua vita. Allora, Spire, qui si parla, e correggimi se sto sbagliando, di una storia d'amore tra due personaggi che sono quelli, come dire, cardine del libro, Paul e Marlena. Che però a un certo punto della loro vita, e qui parliamo di non più giovinezza, dove l'amore è, come dire, è forza, passione, come dire, intraprendenza, anche arroganza, qui loro vivono un amore, come dire, particolare, addirittura impetuoso. Descrivici questa trama, questa storia d'amore che io penso che la gente gradirà leggere. Perché forse ci siamo un po' tutti in questa storia.
Sì, infatti, quando ho pubblicato Spire avevo i timori, insomma, quelli tipici, no? Dell'esordiente, per me è una storia importante, però magari per tanti poteva essere, ecco, qualcosa di già sentito. In realtà, poi proprio il riscontro da parte dei lettori e poi da parte della critica invece mi ha incoraggiato molto, e quindi ho capito che invece ognuno è riuscito a trovare un rigo, una pagina, un capitolo che sembrava parlare della loro storia. Sì, perché Spire è piccolo come libro, nel senso che è poco più di 140 pagine, però racconta diverse situazioni per cui ognuno si è ritrovato poi in un caso. I protagonisti sì, sono Paul e Marlena. Marlena è una gelataia, i lettori la conosceranno fin dalle prime pagine perché alle prese con un lancio promozionale di questa gelateria di famiglia che non naviga più in buone acque, perché la sua è una gelateria di famiglia che fa un prodotto artigianale di grande qualità, e per mantenere questa qualità i prezzi sono leggermente più alti rispetto a quelli della concorrenza, che invece utilizzando dei prodotti, diciamo, di più scarsa qualità, chiaramente può ottenere più bassi i prezzi. Lei ci tiene a mantenere e la qualità e il buon nome della famiglia, per cui sta cercando un modo per portare avanti, diciamo, la baracca, parlandoci così. Mentre quindi è impegnata in questa operazione, chiamiamolo lancio operazione di marketing, incontra e conosce Paul. Paul è un uomo che viene dalla città e ha una stamperia, cioè stampa libri e giornali. Ho pensato che quando si parla di libri si parla sempre dello scrittore, si parla dell'editore, si parla talvolta anche del libraio, ma di chi stampa libri non ne parla mai nessuno, insomma. Invece trovo molto romantica la rotativa che stampa, insomma, questo profumo di inchiostro di carta fresca. Per cui ho affidato a Paul questa attività, questo lavoro, e nel caso specifico lui è un maratoneta, perché qualcuno dei due doveva correre, insomma, per recuperare la mia antica passione. Ecco, proprio mentre lui corre e si ferma davanti ad una fontana, lei invece stava passeggiando e si ferma davanti a questa fontana, si incontrano e si conoscono. Dall'incontro di questa fontana nasce il titolo Spire, perché ti spiego. La fontana è una fontana che esiste realmente, è una fontana che si trova a Ney, anni, ed è una fontana realizzata dal maestro Mastro Lorenzi. Nel libro
Scusami,
non cito il.
puoi ripetere il paragrafo perché sei sparita per un momento. La fontana
Ah,
dov'è che
La fontana della Medusa del maestro Mastro
è?
Lorenzi,
Ok,
che è
perfetto.
un bassorilievo. In realtà questa fontana ha una vasca regolare sul muro, insomma, c'è un bassorilievo che è la testa di una grande medusa, per cui Marlena, arrivando vicino a questa fontana, si appoggia alle spire per bere da questa fontana. Da qui quindi il titolo spire, che è un elemento fisico, però poi andando avanti nella lettura questo elemento diventa metaforico, ecco, perché poi le spire di cui parleremo più avanti saranno di diversa natura. Ecco.
Ok, ma
Quindi è un
però.
po' questa. La storia nasce tra i due, sono due persone di 45 e 50 anni, quindi il loro amore è un amore adulto, non dico migliore, nel senso rispetto
Certo.
ad un amore più giovanile, ma comunque un amore più tranquillo, nel senso che ci si accetta, sono due persone già formate, ecco, non c'è quel fuoco di voler cambiare, di voler fare, insomma, ci
Certo,
sono due
certo, certo.
persone che si incontrano e che si amano per quello che sono, anzi felici di essersi incontrate.
Bene, questo è un po' quello che è il filo conduttore di questa autentica
È proprio la
storia
parte
d'amore.
iniziale, ecco, la parte iniziale
Certo.
del romanzo.
Ma siccome però non sono molte pagine, se continui così la gente farà a meno anche di comprarlo il tuo libro perché
No, no,
iniziamo.
perché poi cambia completamente.
Infatti, però. E allora facciamo così: in che cosa cambia completamente? Perché a un certo punto il lettore viene deviato in un'altra direzione? Perché se sono rose e fiori nella prima parte, nella seconda parte cosa succede? Ma una breve indicazione, grazie.
Ho utilizzato un espediente narrativo per destabilizzare il lettore. Infatti, il lettore si ritroverà a leggere tutto quello che ti ho raccontato nella prima parte, quindi è l'occasione per conoscere in realtà i due personaggi. Poi, nella seconda parte, per questo ti dicevo, è diviso in capitoli, nella seconda parte entrerà in quello che è il loro passato, quindi scoprirà quello che è stato il passato di entrambi. E poi nella terza e quarta parte invece entrerà nel futuro e quindi, come sai, sì, gli amori sono belli e sono appassionati, ma a
Certo.
volte la vita ti mette, insomma, un po' con le spalle al muro e quindi il
Esatto.
loro amore sarà difficile per quello che poi avverrà successivamente con gli anni, ecco.
Perfetto, basta così. Allora, un'altra canzone delle tre che tu hai scelto, quale tra quella di Dalla o quella degli U2?
Direi Widow Without You, cioè questa perché nel libro, ecco, possiamo dire che c'è un gioco di presenze e di assenze continuo, ecco, diciamola così, va bene, quindi
Perfetto.
with or without.
Without You. E sono gli U2 con questo brano che è veramente carismatico, uno dei brani sicuramente che si fa ascoltare, come sono convinto da quello che tu stai dicendo, si faccia leggere anche il tuo libro. Ma di questo poi parleremo nell'ultima parte della nostra intervista. Io naturalmente do spazio alla musica perché Italy Web Radio, vetrina letteraria e artistica, si ferma per un po', ma torneremo dopo la musica, ancora a parlare con la nostra ospite, che vi ricordo è Maria Pia Nocerino, è una scrittrice e sta parlando con noi di Italy Web Radio. A tra poco.
Give it all, but I want more, and I'm waiting.
Italy Web Radio, sempre con te.
Beh, che dire, abbiamo già detto tutto sugli U2, abbiamo detto tutto su questa canzone che è Without You, e noi possiamo continuare solamente a parlare con la nostra ospite, Maria Pia Nocerino, che dovrebbe essere, io uso il condizionale, ancora con noi, no? Maria Pia?
Ci sono.
Allora, giornalista, scrittrice, tantissime altre cose, anche perché sei ancora giovane, quindi hai voglia, come direbbe qualcuno, ancora a fare cose. In questa parte della trasmissione io ho due domande che sono, come dire, standardizzate per tutti gli ospiti, chiunque essi loro siano. Però prima di arrivare a queste due domande, mi verrebbe praticamente da chiederti come riesci a incastrare tutti i tuoi impegni per cercare poi di trovare spazio per fare dei capolavori come questo, perché per me Spire è sicuramente un libro molto importante.
Allora, guarda, sai bene che i giornalisti lavorano di notte e per tantissimo tempo sono stata anche caporedattrice di una testata online, per cui veramente la notte diventava lunga, nel senso che oltre a ciò che scrivevo io e che scrivo ancora perché sono rimasta come firma, però chiaramente programmavo tutto quello che poi c'era da parte della redazione, da parte dei redattori, le varie rubriche, quindi si lavorava di notte. Di giorno ci sono, ecco, queste passeggiate che prima erano corse, dove ti dicevo che i pensieri, chiedilo anche agli altri scrittori, i pensieri si, come se giocassero e si allineassero, per cui io rientravo e tutto quello che avevo pensato e risolto, diciamo, nella mia mente mettevo su per iscritto, e poi c'è la famiglia e poi ci sono i figli che, ringraziando Dio, sono diventati grandi, quindi insomma riesco a incastrare con tanta fatica, ma riesco un po' a fare tutto. Certo, c'è tanto da fare.
Perfetto. Allora, questo... Esatto, questo è per far capire effettivamente che se c'è una passione come quella della scrittura, bisogna trovare solo il momento in cui poterci dedicare a questa cosa. Allora, siamo arrivati alle ultime due domande. La prima è questa. Io sono un lettore compulsivo, nel senso che entro in libreria o sugli store online. La prima cosa che mi colpisce è la copertina. La tua copertina di Spire è una copertina quasi drammatica, nel senso che racchiude in sé tante sfaccettature. Raccontacela, e perché tu hai usato questa fotografia?
Allora, la copertina mi è stata proposta dalla casa editrice con la quale io in precedenza avevo una collaborazione, come intervistavo praticamente gli autori della Rossini e facevo le recensioni per i loro libri. Sì.
Mi hai rubato il lavoro, va bene.
E quindi mi propongono questa copertina. Ti dirò che quando l'ho vista ho avuto la stessa tua impressione, quindi non l'ho gradita immediatamente, l'ho guardata e mi è sembrata troppo drammatica rispetto a quello che poi è il contenuto, perché io racconto una storia d'amore dove ci sono delle difficoltà grosse, ma chi ha letto il libro ha detto che il libro è un libro arioso, quindi che racconta anche di grandi difficoltà, ma sempre con una luce, con una speranza. Ed è un po' quello che mi è stato insegnato dalla mia famiglia di origine, dalla famiglia di mia madre. Io ho una serie, io e i miei cugini, diciamo, abbiamo le mamme, nel senso che sono cinque sorelle, per cui non sono soltanto le nostre zie, ma sono le nostre mamme. Noi siamo cresciuti un po' in questa comunità, ecco, tra cugine e mamme e zie. E loro sono, mia madre oggi ha 89 anni, le sorelle da 90 a scendere giù, insomma, però se tu trascorri un'ora con loro ti diverti da morire, cioè non sono degli anziani, quindi ti faccio capire, quindi, che ci hanno insegnato, certo, a vedere anche il lato più drammatico. Loro sono persone che hanno vissuto la guerra, ma anche la cosa più drammatica trovano qualcosa di ironico per cui ridere, quindi mi hanno trasmesso un po' questo senso, ecco, certo. E quindi anche il libro racconta, e l'immagine l'immagine, e ti ripeto, per me era troppo drammatica rispetto a quello che è il contenuto. Tuttavia, quando l'ha visto mio marito, invece ha detto: secondo me è un'immagine che colpisce, perché non considerare te come sei, considera il lettore che certo. guarda questo libro e che può rimanere colpito da questa esatto. da questa immagine, che poi è un po' così zigrinata, un po' sfocata, no? È proprio in un punto importante. E tra l'altro poi intervistando gli autori avevo scoperto che il celestino, che poi è il contorno della, della copertina, ha un sex appeal nei confronti del lettore, cioè non so perché il lettore è attratto dal celestino della copertina, vero. Quindi a quel punto ho detto: sono un esordiente, non me ne intendo molto, mio marito dice che va bene, il celestino c'è, lasciamola così, certo, certo. E poi alla fine è diventata, invece mi sono affezionata a questa certo. persona, a questa figura che compare sulla copertina, quindi l'ho apprezzata molto.
A Roma dicono: non me ne può fregare di meno, quindi va bene così, nel senso che è deciso che sia così. In 30 secondi però mi devi dire perché devo comprare il tuo libro.
Perché troverai anche tu, come tutti gli altri, la riga che fa per te. Sono convinta che troverai addirittura un capitolo che fa per te.
Perfetto, io l'avevo già detto anche prima, senza saperlo, però in teoria tu lo hai confermato. L'ultima domanda è questa: ma Maria Pia Nocerino, scrittrice, giornalista, mamma, moglie, altri 100 cose, ma da grande ha deciso cosa vuol fare?
Ah, ancora più grande.
Certo, non mi dire che ti sei fermata così, scusami.
Allora, guarda, a me piace raccontare, quindi ti direi: mi piacerebbe fare il menestrello, il cantastorie, chiaramente è un po' così anacronistica, quindi ti direi che mi piacerebbe raccontare, ecco, come fai tu alla radio o in teatro addirittura, comunque in dei posti dove si possano produrre e comunque incontrare delle emozioni, ecco, raccontare per vivere di emozioni, mi piacerebbe questo, in questo senso.
Hai espresso un concetto molto, molto carino, molto accattivante, ma soprattutto un concetto molto gentile, perché il libro, da quello che percepisco, è un libro fondamentalmente pulito, sincero e gentile.
Sì,
quindi
sì, lo è.
Queste sono le mie motivazioni per comprare il tuo libro, libro che si trova in libreria e in tutti gli store, ricordiamolo. Siamo arrivati però alla fine. L'ultima canzone è perché Dalla Caruso?
Perché Caruso è una canzone bellissima d'amore, ma l'amore non è soltanto quello che si prova per il partner o per i figli, ma è l'amore anche quello che si prova per la terra, le nostre radici. In questo caso io appartengo alla gente di mare, insomma, sono nata a Torre del Greco, vivo lungo la penisola sorrentina, e quindi una dedica d'amore alla mia terra, qui dove il mare luci, mi sembrava quella più adatta.
Beh, ma sei anche fortunata, perché addirittura un cantante lo ha rimarcato, il fatto che lì il mare luccica. Allora, ricordiamo, Maria Pia Nocerino, giornalista, poetessa, prosatrice, campana, e per la casa editrice Rossini Editore, Spire. Io, guarda, devo essere sincero, quando trovo personaggi come te che trasmettono delle vibrazioni che vengono raccolte in audio, ma anche perché poi, essendo una giornalista, il giornalista deve inviare delle vibrazioni, perché sennò rimane tanto per dire e tanto per leggere. Ti faccio i complimenti
grazie.
per questo tuo libro, i complimenti per il tuo futuro soprattutto, e grazie di essere stata con noi di Italy.
Ma grazie a te, sono stata benissimo.
Ti ringrazio, gentilissima, io ti saluto, e saluto anche i nostri amici di Italy Web Radio con la canzone di Dalla che si chiama Caruso. Appuntamento alla settimana prossima con un altro scrittore o scrittrice, vedremo, in corso d'opera. Ciao da Max, ciao Maria Pia.
Ciao, ciao, salute a tutti.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai, e scioglie il sangue dentro da me. Vide le luci in mezzo al mare, pensò le notti là in America, erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai, e scioglie il sangue di Madonna. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Di volte vedi la tua vita come la scia di un nero. Vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. Scioglie il sangue di Madonna. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. Scioglie il sangue di Madonna.
Fai come noi, ascolta Italy Web Radio. Basta un click. Italy Web Radio, la radio per noi giovani.